ragazza, chissà perché questo non lo può fare. Andare solo per la città e non c'è niente di male, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. È un incantesimo strano che la colpisce da sempre, mentre il 2000 non è più tanto lontano. Se rinchiusa in casa, ma questa volta ha deciso e vuole andare per la città sola con il suo sorriso, sola per strada col suo sorriso. E chi può farle del male? Se ci saranno mille ragazze che la vorranno imitare. Allora, in attesa di collegarci con Bergamo per aggiornare la situazione in quella provincia molto colpita a marzo dal coronavirus, per cui ci sono anche inchieste pesanti della magistratura su come sono andate le cose, su chi non ha fatto quello che doveva fare, eccetera, eccetera. Parliamo di due argomenti. Uno lo anticipiamo perché speriamo nel collegamento con Bergamo poi che ci dicano anche la loro impressione, ma domenica scorsa, due giorni fa, la trasmissione Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, è stato intervistato il direttore generale di Humanitas, che è questa società di cura, così si chiamano elegantemente, che opera nel nord Italia soprattutto, ma non solo, anche una sede a Catania, e dove insomma è stato insomma una intervista di estremo favore nei confronti di questo manager e di Humanitas, quindi prescindendo dal ruolo, dalla storia, insomma da quello che c'è dietro questa società di cura, questa che fa parte di una multinazionale, adesso vedremo di che tipo e di quali origini soprattutto. Insomma, non, proprio di questi tempi in cui la sanità pubblica, quella insomma la parte pubblica, quindi gli ospedali pubblici, soffrono di tutti i tipi e tutti si mettono in bocca paroloni di ogni tipo, si va a fare questo marchetta, nel vero senso della parola, a favore della sanità privata, in particolare di un gruppo che fa parte, l'Humanitas, del gruppo internazionale Techint. Lo dico all'Argentina, anche se sarebbe Techint in italiano, ma in Argentina si dice Techint, e che è un impero vero e proprio, insomma, no? Tanto per restare all'Humanitas, questa creata negli anni 90 da Gianfelice Rocca e dalla Techint stessa, che come società di costruzioni aveva la commissione per realizzare una struttura privata, poi una cosa tira l'altra, l'investimento è diventato enorme e strutturale da parte del gruppo multinazionale, per cui oggi le Humanitas ha a Bergamo le cliniche Gavazzeni, che sono state acquistate nel 1999. Poi ha ancora l'Humanitas Caselli, sempre nella provincia di Bergamo, mentre a Torino ha l'Humanitas Cellini e l'Humanitas Gradenigo, e poi ancora a Castellanza, che è un altro città della Lombardia, l'Humanitas Mater Domini e poi l'Humanitas Medical Care. E infine a Catania il Centro Catanese di Oncologia. Insomma, per una bella somma, non solo di posti letto ma soprattutto di prestazioni milionarie e di profitti che vengono decantati e messi in buona luce. Di che cosa fa parte Humanitas? Humanitas fa parte, come dicevo, del gruppo internazionale Tecint, che a sua volta creato nel 1945 da Agostino Rocca, che è il fondatore, per cui l'attuale amministratore delegato del gruppo Tecint e di Humanitas invece è Gianfelice Rocca, che è il nipote di Agostino Rocca. Agostino Rocca è un personaggio particolare dell'imprenditoria nazionale e internazionale, intanto perché nasce fascista, nel senso che lui è nato alla fine dell'Ottocento, ma quindi più che giovane, nel 1923 ha aderito subito al Partito Nazionale Fascista. Lì ha fatto carriera, non nel partito ma nell'industria, perché intanto si era laureato in ingegneria, e fino a diventare amministratore delegato della Dalmine, quindi a occupare posti di assoluto rilievo nell'ambito dell'IRI, che era l'Istituto della Ricostruzione Industriale concepito dal fascismo. E è sempre stato un convinto corporativista, cioè l'idea corporativa di mischiare maestranze e padroni e lavoratori, proprietari e sottoposti, servi e padroni, come li vogliamo chiamare, in un unico ideale, che è quello dell'impresa, dell'intrapresa, eccetera eccetera, quindi uno dei pilastri proprio dell'ideologia fascista. Lui ne era un convinto sostenitore, assertore e propugnatore, tanto che ebbe la proposta da parte di Mussolini di diventare ministro dell'industria, che lui rifiutò perché insomma capiva, siamo ormai alla parte finale del fascismo negli anni 40, capiva che le cose non andavano troppo bene, e quindi furbescamente, avendo annusato l'aria, non aderì per esempio alla Repubblica di Salò, al limite, e questo lo portò quasi a rischiare un arresto da parte dei repubblichini, che viceversa fu evitato proprio per l'intervento degli stessi nazisti, cioè del corpo d'occupazione tedesco, perché vedevano in lui un elemento essenziale proprio per mantenere quel minimo di produzione dell'industria italiana che poteva servire loro. Nel 1900 tanto era personalità discussa e osteggiata dalla sinistra, che nell'aprile del 45, due giorni dopo la liberazione, esattamente il 27 aprile del 45, quindi due giorni dopo il 25 aprile, il prefetto di Milano, che all'epoca era Riccardo Lombardi, firmò un mandato di arresto per Agostino Rocca, proprio per il suo passato fascista come sostenitore eccetera, e lui se la scampò perché riuscì a nascondersi, insomma trovò rifugio da qualche parte, e poi quel provvedimento cadde in prescrizione, fu ritirato. Insomma, siamo già evidentemente nel 46, siamo già a tutti gli impicci post resistenziali della neonata Repubblica Italiana. Fatto sta che, insomma, avendo capito l'aria, nel 46 Agostino Rocca emigra in Argentina, e lì stringe legami strettissimi con Juan Domingo Perón, che era il leader indiscusso dell'Argentina, insomma quello che ha fatto la grande Argentina, così si legge sempre, che era un ammiratore a modo suo del fascismo, comunque ammirava e sosteneva e gli piaceva il corporativismo, per cui questa amicizia diventò subito un'amicizia strategica e strutturale, e non solo perché gli venne affidata la sua società, la Tecinte, che aveva fondato proprio nel 1945 a Milano, ma poi l'aveva subito esportata in Argentina. Gli fu affidato alla Tecinte, quindi ad Agostino Rocca, la costruzione del gasdotto da Buenos Aires alla Patagonia, che fu la prima grande opera, una delle prime grandi opere del periodo peronista. E poi da lì, insomma, uno sviluppo incredibile con la creazione di stabilimenti industriali in tutta l'Argentina, avendo, diciamo, portato in Argentina la tecnologia che lui conosceva benissimo, la Dalmine, che era quella dei tubi saldati. E tant'è vero che lo stabilimento argentino, insieme a quello italiano della Dalmine, diventarono presto i leader mondiali della produzione di tubi saldati. E poi da lì, insomma, il settore siderurgico, quello della petrolchimica, quello del gas, quello delle costruzioni ingegneristiche, intendendo con queste strade, ferrovie e qualsiasi altra grande infrastruttura, e per ultimo proprio quello del settore sanitario, sviluppato particolarmente in Italia attraverso questa società Humanitas, per cui ecco perché ne abbiamo parlato, perché bisogna sempre capire su quale sangue si fondano poi questi imperi, no? Se voi andate a sfogliare, per chi ne ha pazienza e voglia, le notizie che si trovano su internet del gruppo De Quinte, vedete che la mappa mondiale della presenza delle industrie del gruppo De Quinte nel mondo è fittissima, non solo in Argentina, ma lo è in Colombia, in Venezuela, in Centro America, in Messico, tantissimo, negli stessi Stati Uniti ne ha una miriade di stabilimenti, e poi in tutta la penisola arabica, nell'Italia e in altre parti consistenti dell'Europa. Quindi un vero e proprio impero che, come detto, copre un arco di attività veramente largo, tra cui questa dell'Humanitas, questa della salute, della speculazione sulla sanità privata, quindi sulla salute della gente, che qui in Italia ha trovato un altro filone d'oro, visto, insomma, no, le convenzioni che si fanno, che il Ministero della Salute fa, le regioni soprattutto fanno, e non a caso lui si è insediato in Lombardia, insomma, con Formigoni ha fatto sicuramente affari d'oro al tempo della gestione Formigoni e il rinnovo di tante di queste cose. Ecco, questo era un tratteggio di quello che è l'Humanitas dentro il gruppo De Quinte, la sua storia molto sintetica, ma insomma speriamo di aver dato sufficienti informazioni. E su questo adesso proviamo a risentire Bergamo, perché anche di questo vorremmo parlare con il compagno con cui ci metteremo in contatto.
'16 e so 10 anni, bestie rare per Renato. E allora, se tu mi dici che è gente che hanno mandato, e la sua colpa era di stare al Buena Onda nel momento sbagliato, non capisci, eravamo rimasti in 15, stai parlando con Renato, era mezz'ora che me n'ero annato, e poi l'ho raccontato, e adesso raccontiamo, lancio una strofa in aria pure per mamma Stefania, siamo suono, gioia, la memoria, siamo una storia che non dimentichiamo. Stretta nelle mani come sabbia, la vendetta la lascio agli infami e mi tengo la rabbia. La me bastarde di gente ignorante che inneggia il fascismo e vuole il sangue, amica delle guardie, punta alla vita, rompere ossa la sua sfida.
Allora, pronto, buonasera, abbiamo con noi un abitante di Bergamo, ti definisco così per adesso. Allora,
sì, ciao. Sono Luca della redazione di BG Report.
Perfetto.
Ci siamo sentiti, ecco, spesso ai tempi, cioè ai tempi, insomma, qualche mese fa, quando impazzava proprio a Bergamo l'emergenza.
Allora, noi abbiamo fatto un'introduzione adesso spiegando un pochino cos'è l'Humanitas, a quale gruppo appartiene, chi è il suo, perché perché l'Humanitas è una struttura privata convenzionata sanitaria nella tua regione. E adesso, fra l'altro, ci dava l'occasione la seconda intervista che Fabio Fazio ha fatto domenica sera al direttore, credo, sanitario, comunque dottor Mantovani, con un atteggiamento assolutamente, definire servile è dire poco, è un grande onore, che grande piacere, come se ci trovassimo davanti a un benefattore dell'umanità. Allora, prima di parlare di questo, parliamo un po' della situazione di Bergamo e provincia. Allora, io ho sentito addirittura in qualche trasmissione, ormai si occupano quasi tutte solo di questo, che addirittura a Bergamo ci sarebbe un'immunità di gregge, perché è stata duramente colpita Bergamo e la provincia nei mesi della primavera, per cui adesso i casi sarebbero calati. Io, guardando il bollettino dal primo novembre a oggi, vedo che i casi stanno invece aumentando, anche se magari in proporzione, cioè rispetto alla popolazione. Per esempio, a oggi abbiamo una crescita di 407 casi rispetto a ieri. Tu, dal ventre della bestia, diciamo così, che ci puoi dire?
No, che la situazione è comunque preoccupante, nel senso che il numero di casi sta aumentando un po' alla stessa velocità del resto comunque delle zone a rischio. Sicuramente parte da un dato minore, per cui noi vediamo un raddoppio praticamente dei casi ogni settimana anche a Bergamo, ma partiamo dai numeri molto più bassi se lo confrontiamo con il resto della provincia. È abbastanza sorprendente, se noi andiamo a vedere anche i grafici tra la prima ondata e quella attuale, come le zone che erano state severamente colpite allora dal virus siano quelle che in questo momento in Lombardia stanno avendo una situazione decisamente più contenuta, e invece sta succedendo esattamente l'opposto per le zone che erano state in parte risparmiate dal Covid allora, che invece sono colpite fortemente. Adesso, senza spingersi in materie che io tantomeno conosco, però questo è un dato che probabilmente ci fa un po' pensare che dove si è diffuso di più il virus c'è un po' più difficoltà, diciamo, fa un po' più difficoltà da attecchire. Questo qua è un dato che un po' vediamo, perché anche nelle zone stesse della Bergamasca le zone più colpite attualmente non sono più le Valseriana, la triste Valseriana colpita dal virus, ma soprattutto dall'inefficienza e dall'incapacità, dall'incompetenza dei vertici regionali di Lombardia in ambito sanitario. In questo momento, per esempio, la situazione è molto meglio rispetto ad allora. Invece le zone più colpite sono quelle della Bassa, verso Milano, vediamo la zona di Monza e di Varese, che sono davvero le più colpite adesso. Per cui, insomma, questo dato un pochino fa pensare a come si diffonde il virus, visto che ancora ci si sta capendo, che sembra abbastanza poco in generale.
Senti, comunque rispetto a questo, parlavi appunto di come sono state colpite le zone del Bergamasco, ci sono adesso delle inchieste in piedi, e non da adesso, insomma, no? Per quanto riguarda l'ospedale di Alzano, per esempio, sulla famosa sanificazione che invece non c'è stata, ci sono, insomma, dei fascicoli aperti, sì, con dei nomi anche precisi.
Sì, dei nomi precisissimi, noi sappiamo delle cose molto chiare. Quello che è successo ad Alzano, che qualcuno se lo scorda, c'è stata tanto la polemica su Alzano, zona rossa, l'8 marzo. La verità è che Alzano il 22 febbraio aveva dei casi di positivi, esattamente il giorno dopo il paziente 1 di Lodi, per cui Alzano in quel momento avrebbe dovuto seguire le procedure che ha seguito Lodi. Invece sono stati tenuti un po' questi malati, diciamo, sotto il tappeto, finché non è stato soprattutto chiuso il pronto soccorso dalla presenza di casi, e a questo punto sono partite delle indagini, ci sono dei documenti molto chiari. C'era il direttore sanitario dell'ospedale che diceva che è un'assurdità che lo obbligassero a tenere aperto il pronto soccorso, che gli ordini sono venuti dall'alto, ci sono degli indagati che sono Cosentino, Locati, ma l'indagine sta toccando un po' tutti i vertici, soprattutto tutte le persone indicate dalla Lega e piazzate dalla Lega all'interno della sanità, inoltre pensiamo appunto a queste due persone, ma abbiamo visto anche Cagliazzo, che poi quello che alcuni medici sostengono che sia stato proprio lui a dare l'ordine di riaprire. C'è anche l'accusa di falso in atto pubblico per aver dichiarato che ci fosse stata una sanificazione che non c'è mai stata, ma che non ci può essere in 3 ore.
Certo.
Non si sanifica un pronto soccorso in 3 ore. E per cui la vicenda si sta evolvendo. C'è da dire che la procura di Bergamo, se ci saremmo potuti aspettare che si potessero ravvedere un reato e nella gestione di Alzano, ma era piuttosto evidente anche da delle carte che i laboratori hanno comunque intercettato e poi rese pubbliche, c'è da dire che la procura sembra anche allargarsi e lavorare a 360 gradi, per cui la questione del mancato aggiornamento del piano pandemico che ha portato a convocare per un interrogatorio di 5 ore 3 giorni fa, credo, in procura
Guerra, sì,
dell'OMS, per cui aveva già convocato Fontana, Gallera, prendere le responsabilità, è stato sentito Conte, perché qua dentro questo c'è, cioè, il problema è anche tenere un po' salda la bussola e dentro questo rimbalzarsi di responsabilità, perché rischia di far comodo a tutti. Colpe qua ne hanno avute in tanti a dei livelli diversi, e il rischio è che poi quando le colpe ne hanno in tanti sembra che non le abbia più nessuno. Poi in realtà il risultato, il problema è poi il risultato tangibile di queste incompetenze, inadempienze, come preferiamo chiamarle o definire.
Sì, dici bene, è la solita regola, tutti colpevoli, tutti innocenti, in qualche modo, che in Italia l'abbiamo vista più volte, insomma, applicata. E a questo proposito te lo chiedo, insomma, proprio come tuo giudizio. L'associazione dei familiari invece, da questo punto di vista, è un riferimento concreto per almeno mantenere un punto di vista diverso su questa vicenda, che rischia di finire, come di, insomma, adombravi tu, nei meandri politici?
Ma secondo me è stato molto interessante l'evolversi, e ci dà un po' anche il termometro anche della situazione anche a Bergamo dal punto di vista dell'opinione pubblica, dell'evolversi di questo ormai direi abbastanza famoso comitato Noi Vinceremo, nel senso che è partito con un qualsiasi gruppo Facebook che il signor Luca Fusco ha aperto in seguito alla morte del padre, ma immediatamente, stiamo parlando ancora dei primi giorni di marzo, credo, sì, i primi giorni di marzo, e pian piano dentro questo gruppo prima di tutto è emersa una cosa, che Regione Lombardia ha falsificato i dati dei morti di Covid, e questa cosa è una cosa che ci siamo resi conto in maniera abbastanza chiara a Bergamo, perché davvero poi c'è sempre l'impressione magari di essere emotivi, di sentire troppe ambulanze, ma i numeri davvero non quadravano, guardavano il numero di pagine dei morti sul giornale, erano decisamente, enormemente più alti dei morti dichiarati per Covid, perché cosa è successo? Che nei primi giorni alle persone non veniva fatto il tampone, avevano dei sintomi chiarissimi da Covid, ma morivano, non venivano tamponati, tantomeno negli RSA, eccetera, eccetera. Per cui cosa succede? Grazie a questo gruppo Facebook le persone iniziano a raccontare quello che succede, come sono stati trattati negli ospedali, persone che venivano fermate dagli infermieri prima di essere dimessi, gli infermieri gli dicevano sottovoce vai a casa e lava tutto in lavatrice perché non ti hanno detto nulla, ma qua c'è il Covid, cioè delle denunce davvero raccapriccianti da parte dei familiari, che pian piano hanno dato vita dalla pagina Facebook, si sono costituite in comitato, e direi anche che pian piano persone che non avevano alcun tipo comunque di posizione politica né preconcetta, ma anche spesso disinteressata alla politica, hanno iniziato a prendere delle posizioni molto radicali, ma sulla base di dell'analisi di ciò che è successo, dei dati che poi pian piano sono diventati palesi e non sono più riusciti a nascondere nei vertici regione Lombardia. Ricordatevi che a Bergamo il numero dei morti noi l'abbiamo capito semplicemente rapportando il numero dei morti Istat degli anni precedenti, nello stesso periodo, a quelli di quest'anno, e erano almeno il doppio di quelli che ci indicavano i dati ufficiali. Da qua il comitato fa un'attività prevalentemente di assistenza legale e ha raccolto tutti gli esposti delle famiglie. Sicuramente è stato uno stimolo anche perché la procura di Bergamo si muovesse, ma oltre a questo sta facendo anche un lavoro prezioso di testimonianza, di racconto di ciò che è successo, perché basta raccogliere le storie e ci si rende conto davvero della gravità della situazione in cui ci siamo trovati.
Senti, negli ospedali che situazione c'è adesso? Perché mi sembra che più o meno in tutta Italia sono bloccate tutte le attività che non riguardino il Covid. E lì che hai potuto capire?
Ma qua, anche qua c'è una situazione per cui pian piano si convertono reparti, per cui sono già state annullate tutte le visite che non vengono ritenute di estrema urgenza, per cui abbiamo anche un effetto diffuso su tutti i pazienti di altri tipi di patologie. In questo momento gli ospedali sono nuovamente sotto pressione, anche perché stanno svolgendo una funzione comunque di accoglienza da parte di pazienti che arrivano dalle altre province. Questo è un altro meccanismo incredibile che noi non abbiamo visto a marzo, perché quando non c'era un meccanismo solidale neanche dal punto di vista, neanche tra una regione e l'altra, per cui questa organizzazione decentrata che ha fatto comodo a tanti per lucrarci del sistema sanitario ha prodotto il fatto che un paziente di Brescia non potesse andare nell'ospedale di Verona. Ma noi tante volte ci si lamentava degli aiuti della Germania, di dove sono questi e quest'altro, quantomeno la Germania qualche aereo, qualche paziente ci è arrivato. Perché a Verona non li prendevano? Perché a Udine non li prendevano, nonostante noi avessimo parlato anche con responsabili di terapie intensive del Friuli, per esempio c'erano tutti i posti vuoti, ma non funzionava questo meccanismo di solidarietà. In questo momento Bergamo è sotto pressione, soprattutto per gli arrivi da fuori. Non mancano i malati sul territorio, ma diciamo che non è sicuramente la situazione che abbiamo visto a marzo. C'è da dire che bisogna vedere anche, nel senso che a marzo si prospettava un'altra stagione, eccetera eccetera. Adesso siamo all'inizio di novembre, bisogna anche capire come va avanti, ma sicuramente i limiti della sanità lombarda sono emersi con chiarezza. Dopodiché anche nel resto delle regioni si stanno palesando altrettante difficoltà e organizzazioni decisamente che lascia un po' il tempo che trova, insomma.
Guarda, questo diciamo queste due considerazioni sono comuni, le riscontriamo anche qui ma anche in altre regioni con corrispondenze, insomma, che riusciamo a fare. Il fallimento della sanità regionale è sotto gli occhi di tutti. Poi ci sono evidentemente differenze tra regioni e regioni, ma il dato che le accomuna è sicuramente questo, insomma, in una situazione del genere, e non solo riguardo alla gestione della pandemia. Qui viene fuori proprio che è il sistema regionalizzato e nel modo in cui è stato regionalizzato, giusto pure sottolinearlo, che toglie qualsiasi criterio di solidarietà, come dici tu, tra regioni e regioni in una situazione del genere. Ma io immagino anche che questo riguardi oggi come oggi altre patologie, insomma, oggi c'è una mancata assistenza generale in tutte le regioni per quello che riguarda le patologie ordinarie, diciamo così, non riferibili al Covid. E questo è un dato generalizzato, insomma, che speriamo che sia sotto gli occhi di tutti e che la gente ci rifletta su questo. Non so come la pensi tu.
Sì, anche cioè, l'altro limite è quello della medicina territoriale, cioè è chiaro che se noi vogliamo andare a vedere le operazioni a cuore aperto che sono in grado di fare all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, non possiamo che dire tanto di cappello. Il problema è capire perché funziona una medicina ultra specialistica e riesce a fare degli interventi davvero incredibili, ma poi si tolgono risorse alla medicina territoriale, abbiamo dei medici, cioè qua oltre alla morte dei medici non sono neanche stati sostituiti i medici che sono morti combattendo il Covid, abbiamo medici che arrivano a un numero di pazienti di 3.500 e 2.000 cittadini che devono seguire. È chiaro che poi i limiti di un sistema organizzato così di fronte alla pandemia, che non è più un problema che colpisce tre persone con la malattia particolarissima su cui si interviene, ma che investe tutta la popolazione, si vede quanto è tutelata la salute della popolazione.
Certo.
E poi abbiamo visto come sta andando ancora.
Certo, sì, i problemi sono tanti, purtroppo di questo aspetto dell'azzeramento di tutte le altre cure che già insomma avevano dei problemi qui nel Lazio enormi, ovviamente costituisce un altro indice poi di mortalità addirittura in alcuni casi. Senti, noi ti ringraziamo e come sempre ci aggiorneremo se insomma approfittando
certo.
Ancora della tua disponibilità.
Certo, grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie Dante, ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
Insomma è stato interessante come sempre questo aggiornamento su Bergamo e noi ci occupiamo di questa cosa da gennaio, di questa vicenda da gennaio e questa, aggiungo solo questa piccola cosa, non volevo interrompere il compagno ma del resto sicuramente lo sa, che uno dei problemi all'inizio fu proprio quello che non si facevano le autopsie e quindi questo ovviamente ha portato a sottostimare, ma il compagno parlava chiaramente di dati falsi in piena consapevolezza, a sottostimare il numero dei morti e questo sicuramente non è avvenuto soltanto in Lombardia.